www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre, puntata numero 7. Ogni operaio riceve un fucile. Davanti agli arsenali del proletariato fa la coda per procurarsi le armi. Trotsky, davanti agli arsenali del proletariato, fa la coda per procurarsi le armi. Consegnando un buono emesso dal CMR, ogni operaio ha diritto di ricevere un fucile. Ore 18. Al pre-parlamento le discussioni si sono trascinate per tutto il pomeriggio. Democratici costituzionali, ottobristi, borghesi, socialisti, rivoluzionari, laboristi e menscevici hanno discusso a lungo la risposta da dare a Kerensky. Da 8 mesi i parlamentari discutono senza decidere nulla, rinviando i problemi sul tappeto a un'assemblea costituente che non si è ancora mai riunita. La terra resta tutta ai grandi proprietari, ma non è stata distribuita ai contadini. Ora la sinistra, insoddisfatta del governo provvisorio, riesce a far votare dalla maggioranza la motivazione di Martov. E così dice: la dimostrazione armata dei bolscevici è condannabile. Occorre decretare la distribuzione delle terre ai contadini. È indispensabile creare a Pietrogrado un comitato di salute pubblica. Kerensky ha chiesto la fiducia. Il pre-parlamento gli fa delle raccomandazioni. Lenin, che è sempre nascosto nel quartiere di Vyborg, scrive a Smolny: bisogna arrestare il governo questa notte stessa. La storia non perdonerebbe il rinvio di questa decisione a dei rivoluzionari che oggi possono vincere, e vinceremo a colpo sicuro, e domani rischierebbero di perdere molto, se non tutto. Al palazzo d'inverno Kerensky vorrebbe dare le dimissioni, ma gli altri ministri glielo impediscono. Giunge notizia che i bolscevici hanno occupato la centrale telefonica. Le linee del palazzo sono state tagliate. Come ogni sera si riaprono le bische e, benché la luce elettrica venga tolta a mezzanotte, si gioca fino al mattino al lume delle candele. Tra i ricchi di Pietrogrado si è diffusa più che mai la passione del gioco. Le puntate sono astronomiche a causa dell'inflazione. Il CMR ha bisogno dell'Aurora, una delle poche navi superstiti della sfortunata spedizione dei mari della Cina ai tempi della guerra russo-giapponese. L'incrociatore, che è ancorato nella neva, riceve questo messaggio: risalite il fiume fino a Ponte Nicola, farlo abbassare e puntare cannoni contro il palazzo d'inverno. Il marconista consegna l'ordine a Belichov, il commissario bolscevico dell'Aurora, un meccanico di 23 anni. Nel quadrato ufficiali si sta bevendo il caffè. Qualcuno suona il piano. Belichov entra nel locale e tende il foglio al comandante Eriksson, uno dei numerosi ufficiali svedesi della flotta. Il piano tace bruscamente. «Questi sono gli ordini», dice Belichov. Eriksson scorre il foglio. «È impossibile», risponde seccamente. «Il canale non è mai stato più dragato dal 1914. La nave finirebbe certamente per arenarsi». «E l'argomento del canale non è trascurabile», ribatte Belichov. «Ma noi non abbiamo altra via d'uscita». Corta e larga la neva è l'emissario del gigantesco lago Ladoga. Ne scarica lentamente l'acqua in eccesso nel golfo della Finlandia, riempiendosi ogni anno di migliaia di tonnellate di sabbia e Berlichov insiste. Dopo, il capitano, gli ufficiali si rifiutano tutti di obbedire al meccanico. Sono arrestati e condotti nelle loro cabine da guardie armate. La nave comincia a muoversi. In plancia, Berlichov dirige la manovra. Le condizioni del canale inquietano l'equipaggio. Gli ufficiali e i prigionieri ascoltano attentamente i rumori dello scafo. Da un momento all'altro temono di udire l'acqua che si precipita da una falla nella nave. E il comandante Erickson chiama le sentinelle. «Il mio posto non è qui», dice. I marinai gli lasciano libero il passo e l'accompagnano in plancia. «Prendo il comando», dice Erickson, presentandosi a Berlichov. Il ponte Nicola, che se restasse alzato impedirebbe l'afflusso delle guardie rosse dai quartieri dell'isola Vasilievskij, è ormai a poche centinaia di metri di distanza. A Viborg, Lenin è impaziente di uscire dalla clandestinità. Tempesta di messaggi, il comitato centrale che gli manda a dire di avere pazienza, che non è ancora venuto il momento. Verso le 22:30, Lenin decide da solo, senza attendere altri messaggi. «Partiamo per Smolny», dice al finlandese che gli fa da guardia del corpo. Pietrogrado non è ancora di nessuno. Alcune zone sono saldamente nelle mani dei bolscevici, altre vengono pattugliate dai governativi. La maggior parte della città è nelle mani del primo gruppo di armati, che in quel momento sbuca da un crocicchio. Lenin si mette in testa la parrucca, un fazzoletto legato attorno al volto lo fa sembrare a uno che abbia il mal di denti. Calcatosi sul capo il suo vecchio berretto, scende in strada seguito da Eino Raja, la guardia del corpo, che ha due pistole nella cintura. Lenin cammina per via Samposonievski. Un tram traballante scende verso la neve. A bordo ci sono soltanto tre viaggiatori. Il leader bolscevico e il suo angelo custode saltano sulla piattaforma del secondo vagone. «Dove andate?» dicono la bigliettaia. «Al deposito, naturalmente. Non sapete che cosa sta succedendo in città?» «No», risponde Lenin. «Ma da dove venite? Siete gli unici operai che non sanno che è scoppiata la rivoluzione», replica la donna. Il tram porta per tre chilometri lungo tutta la via Samponovieschi e corre dritto verso il lungo fiume. Kerensky non osa attaccare Smolny, dove sono ormai trincerati migliaia di uomini, e fa istituire posti di blocco in diversi punti della città. Sa che Lenin deve uscire dal suo nascondiglio per raggiungere l'ex educandato. Se riesce a catturarlo può trasformare la vittoria in vittoria il disastro imminente. All'altra estremità del ponte Litienei, una pattuglia di Junkers controlla l'identità dei passanti. Raja ha con sé soltanto documenti bolscevici. Lenin non ha nessuna carta in regola. Nel buio della notte si sente gridare e alcuni operai stanno litigando con gli allievi ufficiali. È il momento di attraversare il ponte. La pattuglia governativa non dà molta importanza a quei due nottambuli che dagli abiti sembrano dei vagabondi. Eino e Lenin, raggiunta la riva opposta, si incamminano lungo la prospettiva Litieni, su cui si affacciano case di legno a due piani. Gli Junkers continuano a fare la loro inutile guardia, senza sapere chi si sono lasciati scappare l'occasione di cambiare il destino della rivoluzione d'ottobre. I due finti vagabondi imboccano la via Chapernaya, un lungo rettilineo che conduce a Smolny. Sono a due terzi del cammino quando vedono due Junkers a cavallo che si dirigono al galoppo verso di loro. Impossibile fuggire senza rischiare l'arresto. Raja si finge ubriaco, insulta i due a cavallo che lo minacciano con frustino e poi gli impongono di seguirli. Lenin continua la sua strada indisturbato. Gli Juncker hanno perso un'altra occasione da cui la storia avrebbe potuto essere mutata. E Smolny è ormai a poche centinaia di metri di distanza. I due allievi ufficiali, che si sono stancati dell'ubriaco, lasciano Raya che tutto affannato raggiunge Lenin. Ed ecco i cannoni puntati sul palazzo d'inverno. È mezzanotte quando il capo indiscusso dei bolscevici si presenta all'ingresso di Smolny. «Compagni, i vostri lascia passare!» Raja presenta due fogli di carta bianca. «Ma non potete entrare! Questi due lascia passare sono scaduti. Da oggi valgono due nuovi documenti scritti su carta rossa». E il comitato centrale si era dimenticato di rinnovare i salvacondotti di Raja e Lenin. Non c'è tempo da perdere. Raja decide di farsi largo a spintoni. E quando il tumulto si placa, Lenin è già salito di sopra. Dirige con i suoi vecchi compagni di lotta la rivoluzione che cambierà la faccia della Russia. Al Palazzo d'Inverno il Consiglio dei Ministri è riunito d'urgenza. Sono le due di notte. Il piano di insurrezione bolscevico si sta realizzando punto per punto. Kerensky annuncia che intende recarsi di persona tra le truppe fedeli al sorgere del sole per marciare alla loro testa contro Smolny. Una luce vivida attraversa come un lampo le finestre della sala dove si svolge la riunione. Un ministro si alza e solleva una delle tende di broccato che schermano i vetri. È il riflettore dell'Aurora. Dice: «I cannoni sono puntati contro di noi». www.redigio.it. E la storia continua.